So di avere il corpo debole e delicato di una donna, ma ho il cuore e lo stomaco di un re, e per di più di un re d'Inghilterra. E penso con disprezzo al fatto che il duca di Parma o il re di Spagna o qualsiasi altro principe d'Europa osino invadere i confini del mio reame. Io stessa sarò il vostro generale, giudice e ricompensatore di ciascuno di voi per le vostre virtù nel campo di battaglia. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me c'è il duca di Chichester. Boh, oggi spariamo a caso. Costantino, ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick. Non abbiamo idea di dove sia... Com'è
ma
che
non so neanche se esista, cioè esiste qualcosa di simile. Però.
Cominciamo benissimo oggi allora.
esatto. Allora, siamo alla terza puntata alla nostra miniserie dedicata ad Elisabetta. Oggi, come vi abbiamo promesso, faremo un piccolo approfondimento, un piccolo excursus sulle guerre, diciamo, che ha dovuto affrontare, quindi un po' più dal punto di vista bellico. Ovviamente quando si tratta di Elisabetta poi guerre e intrighi coincidono sempre, insomma, perché il personaggio l'abbiamo visto, l'abbiamo imparato a conoscere, però insomma sarà interessante. In particolar modo ci focalizzeremo ovviamente sulle due sfide più grandi, cioè la guerra, diciamo, con Francia e Scozia, la potremmo un po' chiamare così, semplificando, e poi la parte relativa appunto agli scontri invece con la corona di Spagna. Saranno insomma due diciamo scontri molto diversi, ma insomma entrambi pieni di colpi di scena e cose molto interessanti. Quindi direi, insomma, senza indugio di cominciare per la parte che ovviamente riguarda la Scozia. Se vi ricordate, già nella scorsa puntata in realtà avevamo parlato di un'Elisabetta che si preparava un po' ad affrontare una stagione di guerre. A un certo punto lei aveva temporeggiato un po' sia con il Papa, sia con la Spagna che con la Francia, in particolare sia per quanto riguardava le leggi religiose, sia per quanto riguardava la questione matrimoniale, e prendendo un po' di tempo è riuscito in qualche modo a rimettere in sesto la forza bellica dell'Inghilterra, che insomma veniva da una situazione non semplice. Quindi, parlando ovviamente della Scozia, torniamo a citare un altro grande personaggio che insomma sarà un po', diciamo, un coprotagonista di questa puntata, ma ne dedicheremo un'altra perché insomma merita sicuramente un approfondimento, che è Maria Stuart di Scozia. Se vi ricordate, avevamo detto che lei era tornata dalla Francia dopo che era morto re Francesco II, al quale era promessa il 19 agosto del 1561. Allora, è importante, diciamo, nel nostro racconto dire che comunque Maria rivendicava già il trono d'Inghilterra da 3 anni e ora si trovava di nuovo nelle isole britanniche, diciamo, per mettere in moto le sue ambizioni. Era tornata lì un po' perché la regina vedova di Francia l'aveva già detto: bah, guarda, di regina vedova ne basta una, tu te ne puoi tranquillamente tornare in Inghilterra, in Scozia, e un po' perché ovviamente c'era molto spazio, visto che comunque la questione religiosa teneva ancora banco. Maria era una fervente cattolica e in qualche modo era anche la degna rivale di Elisabetta, perché allora anche lei si diceva fosse una donna stupenda, tanto che un mercante veneziano ce la riporta come la più bella d'Europa. Ovviamente poi questi resoconti lasciano sempre un po' il tempo che trovano, no? Perché sappiamo che a seconda di dove ci si reca, no? si fanno, come dire, commenti e lodi al regnante di turno. Comunque si dice che anche lei in realtà incuteva particolarmente timore negli uomini, sia un po' per i suoi modi, che comunque la incarnavano come la sovrana perfetta, e quindi ovviamente una donna sia mai, no, che possa essere un sovrano perfetto più di un uomo, sia anche per un particolare, forse trascurabile ma interessante, anatomico, cioè l'altezza. Maria era molto molto alta, era alta tipo 1,80 m, in un'epoca in comunque già l'altezza media non era poi così alta, sicuramente una donna di tale altezza incuteva timore per gli uomini. Scozia e Francia erano da sempre, insomma, alleati naturali, no? Contro il potere comunque inglese. E già nel 1559, quando muore Enrico II, poi il marito, diciamo, di Maria, che era anche re di Francia, Francesco II, era salito al trono, e quindi ovviamente a questo punto tutti quanti pensavano che potesse esserci in qualche modo un preludio all'invasione francese dell'Inghilterra. Anche perché ovviamente quale momento migliore per farlo, no? Il problema era che in Scozia comunque non tutto era rose e fiori, perché anche Maria, insomma, aveva i suoi grattacapi, perché i protestanti scozzesi davano, insomma, non poco filo da torcere alla Chiesa Cattolica Scozzese e ovviamente quindi alla corona. E come personalità di spicco che un po' guidava questa rivolta c'era John Knox, che insomma era un teologo, diciamo, protestante, che faceva appassionatissimi sermoni contro la regina e autore, insomma, di un'opera dal titolo esaustivo La storia della riforma della religione nel Regno di Scozia, quindi insomma, diciamo, particolarmente schierato. La situazione era grave, insomma, era fomentata anche dalla stessa Elisabetta, ovviamente, che voleva dare un po' un'azione di disturbo per evitare il peggio. Una cosa per non confonderci, in Scozia in quegli anni c'era la madre di Maria, che si chiamava anche lei Maria in realtà, Maria di Guisa, che si contrapponeva all'influenza inglese e che anzi stava tentando in qualche modo di far ricadere sotto l'influenza francese, diciamo, la Scozia, e quindi ovviamente aumentarla. Ed era anche il motivo per cui ovviamente Maria Stuart era sposa, diciamo, a Francesco II, re di Francia. Insomma, alla fine Elisabetta nel 1560 fa marciare un esercito verso la Scozia sotto la guida e il consiglio di William Cecil, un barone consigliere della regina che comunque in questi anni sarà particolarmente vicino ad Elisabetta, che alla fine, insomma, dovette cedere a un approccio interventista, che era quello, insomma,
finalmente l'interventismo.
Esatto, che era quello propugnato da Cecil, appunto, il consigliere. Elisabetta in realtà aveva rifiutato di intervenire, Cecil si era dimesso, insomma, c'era stato un po' di maretta. Alla fine, diciamo, la politica realista, quella abbiamo, insomma, imparato a conoscere in Elisabetta, la regina tornò un po' sui suoi passi e decise quindi di muovere guerra. La campagna militare in realtà non fu proprio un grande successo, ma la regina reggente, Maria di Guisa, morì e si arrivò quindi alla firma del Trattato di Edimburgo, che poneva fine per sempre all'intesa della Scozia con la Francia. Insomma, un passaggio importante. Piccolo inciso, Maria Stuart si rifiuterà poi, insomma, di ratificare questo trattato, lo vedremo successivamente. In tutto questo, Maria Stuart quindi aveva perso la madre, il marito, il re di Francia, che appunto non era più tra noi, diciamo, ed era tornata in Scozia, un paese che quindi era adesso in mano all'influenza protestante, quindi insomma non proprio una situazione fantastica per Maria. E quindi, diciamo, cosa fece? In realtà paradossalmente si rivolse a Elisabetta per riprendere le redini del comando. Ma Elisabetta, insomma, che era un'abile politica, no? Aveva fiutato questo momento di debolezza e quindi le aveva detto: senti, vuoi la mia amicizia? Vuoi essere accolta in Inghilterra come una regina e transitare al sicuro verso la Scozia? Allora fai una cosa, ratifica anche tu il Trattato di Edimburgo. E tra parentesi, nelle clausole in picco c'era anche scritto: rinuncia al trono d'Inghilterra.
Beh, mi pare, insomma, giusto, no? Ovviamente, cioè, come prima Maria cosa, era... tanto cioè, cosa vai via, grazie.
Maria, che insomma non era proprio una sprovveduta, si disse disposta ad accettare se ovviamente fosse stata eliminata la clausola, no? Sulla rinuncia al trono. Insomma, andò avanti una situazione un po' di stallo. Alla fine Elisabetta peraltro aveva anche accettato di eliminare quella clausola, ma poi Maria a un certo punto aveva preso la sua decisione, trovata, insomma, la sua strada verso la Scozia senza passare per l'Inghilterra, quindi imbarcandosi e dicendo che, insomma, sarebbe stato meglio morire che finire prigioniera di Elisabetta. Quindi, insomma, come si vede, entrambe hanno, cioè, hanno molto in comune anche nella personalità, no?
Parenti serpenti, anche... comunque.
abbastanza. E Elisabetta, peraltro, forse anche prendendola un po' in simpatia in alcuni momenti, aveva anche considerato di metterla come erede. Però c'era un problema, cioè la presenza, tra i tanti problemi, insomma, che tratteremo, però uno fra tutti c'era anche il fatto che c'era un'altra erede, in realtà, dopo Elisabetta, in linea di successione, secondo quanto stabilito da Enrico VIII stesso, cioè Catherine Grey, che era la nipote di Enrico VIII, che non era proprio in ottimi rapporti in realtà con Elisabetta, e che nel 1559 sembrava addirittura fosse al centro di un complotto, uno dei tanti, insomma, in questi anni, per farla sposare con qualche potenza straniera. Si vociferava un Asburgo, tanto per cambiare, insomma, perché gli Asburgo erano un po' ovunque. E Elisabetta, ancora una volta, da grande stratega, in realtà portò vicino a lei Catherine, dandole molte attenzioni, iniziò addirittura a chiamarla figlia, e tenendo la calma per un po', fino a quando in realtà non scoprì che Catherine stessa era incinta, e quindi ovviamente la cosa era intollerabile, e quindi la fece rinchiudere nella Torre di Londra.
Che comunque ci sta sempre bene, no?
Sì, tante delle nostre storie di questi anni finiscono e finire rinchiuso nella Torre di Londra, quindi insomma, questa è una tra le tante.
Vabbè, è uno dei luoghi TripAdvisor dell'Inghilterra, la Torre di Londra.
Esatto,
no?
Esatto.
Comunque, succede che poi, in realtà, qualche anno dopo, siamo nel 1562, Elisabetta si ammala, ha una febbre alta, che però in realtà, insomma, poi si dimostra essere vaiolo, c'era stata in effetti a corte un piccolo focolaio. Nonostante questo, il suo pensiero è sempre fisso sulla politica, in questo caso quella estera, perché decide di intervenire in Francia, dove sobilla gli Ugonotti, che sono fondamentalmente i protestanti francesi, contro la reggente Caterina de' Medici. Ovviamente non soltanto, no, per una spinta religiosa, ma molto più concretamente perché ha proposto questo trattato per cui con l'aiuto durante la rivolta chiede la restituzione di Calais all'Inghilterra, che insomma Calais è sempre stato un porto in realtà inglese in terra francese, in quel periodo in realtà non lo era più, e quindi lei cerca di riprenderselo sostanzialmente.
Certo.
Questa intesa effettivamente viene, no? Viene siglata, e infatti il risultato è che 3.000 soldati inglesi alla fine del settembre di quell'anno sbarcano in Francia, e altri 3.000 in realtà sono pronti poco dopo, l'11 ottobre, però nonostante questo progetto, che comunque non andrà bene e che quindi non porterà alla riconquista di Calais, anzi che non verrà mai più riconquistata dagli inglesi, la sua condizione si aggrava a tal punto che si fanno diverse ipotesi di successione, e fu lei stessa che ormai insomma sembrava dovesse morire a nominare il suo successore, ovvero Robert Dudley, che abbiamo visto, no, nella puntata precedente, era l'uomo con cui aveva da sempre un'intesa un po', insomma, ambigua, ecco, non andiamo troppo a tramare, no, nei casi di corte. Comunque, alla fine di ottobre, il 29, Elisabetta, pur segnata con il volto deturpato dalla malattia, come abbiamo visto, era fuori pericolo e quindi tranquillamente in grado di regnare.
Eh sì, su questo, peraltro, su questo passaggio ci furono tantissime altre, diciamo, ipotesi, persone che ovviamente cercano di approfittare della malattia, non ci siamo dilungati ovviamente adesso, però insomma fu un passaggio particolarmente controverso e delicato per Elisabetta stessa. Però insomma, una volta fuori pericolo, si riapre il tema di Maria Stuart, perché insomma c'è sempre questa figura ingombrante, no? Elisabetta elabora una strategia molto fredda, molto, diciamo, calcolatrice da questo punto di vista, che forse stona anche un po' con l'idea che ci siamo fatti del rapporto appunto con Robert Dudley, però che effettivamente è la strategia di una politica. Cioè, cosa facciamo per toglierci definitivamente la minaccia di Maria Stuart? Beh, tecnicamente possiamo darle in sposa un nobile inglese, perché se le diamo in sposa un nobile inglese e lei decide, diciamo, di accettare, a questo punto può essere proclamata, diciamo, anche erede di Inghilterra, visto che Elisabetta comunque sembrava l'avesse anche abbastanza in simpatia. E quindi qual è la strategia? È dare in sposa proprio quell'uomo a cui in punto di morte aveva affidato tutto, cioè Robert Dudley. Dal punto di vista logico era una decisione ineccepibile, anche perché Dudley era un nome inglese, fidato, che quindi insomma avrebbe posto fine sia alla questione del matrimonio per Elisabetta, che insomma non ne voleva più sentir parlare, come abbiamo visto tante volte, sia ovviamente alla questione religiosa, perché comunque un protestante, no, avrebbe sposato una regina cattolica, e quindi a quel punto, diciamo, anche le questioni religiose si sarebbero un po', diciamo, assopite. E ovviamente anche a quella dinastica, perché comunque Elisabetta l'avrebbe nominata erede al trono d'Inghilterra, e quindi, diciamo, la situazione si sarebbe risolta. Maria rifiuta in realtà, perché insomma dal suo punto di vista significa controllare, diciamo, un burattino di Elisabetta, e quindi ovviamente per lei non è accettabile, e questa soluzione, diciamo, si spegne. Da allora la situazione per Maria precipita in realtà, perché dopo la scelta di sposare Lord Dudley, che era invece un cattolico, in realtà questa scelta la porterà attraverso tante ribellioni, complotti, lei stessa perderà, diciamo, quella presa sul trono, come abbiamo già accennato nella scorsa puntata, scontri, addirittura la cosa coinvolge l'assassinio di un liutaio piemontese, insomma, la cosa, diciamo, come potete intuire, è molto interessante, quindi la affronteremo, diciamo, in un'altra puntata, quando parleremo di Maria Stuart più nel dettaglio. Però insomma, alla fine di questo periodo tormentato, Maria stessa si rifugia in Inghilterra. Tra l'altro con una prospettiva insomma interessante, perché anche lei, nonostante sia adesso una fuggitiva, rimane comunque al centro dei vari complotti per arrivare un po' al trono reale e deporre Elisabetta stessa, con la prospettiva di sposare il duca di Norfolk, che tra l'altro è l'unico, diciamo, ad avere un po' il pedigree, perché è imparentato insomma con la famiglia reale, cosa che fornirebbe un punto di riferimento importante per i cattolici inglesi. Ovviamente quando Elisabetta viene a sapere questo, diciamo, non è che proprio è felicissima. Anche perché è proprio il nord cattolico che piano piano si fa coraggio, sperando un po' nel supporto dei cattolici europei, cosa che verrà successivamente con un complotto, il complotto Ridolfi, in cui questo fiorentino, appunto di nome Ridolfi, aveva fornito, diciamo, tanti soldi per gli armamenti necessari. Ci sarebbe stata anche l'influenza, insomma, di altri stati diciamo esterni, come per esempio il re di Francia, ma insomma lo vedremo successivamente. Maria Stuart in realtà in tutto questo restava comunque al castello di Tutbury, che era formalmente controllata dal cugino di Elisabetta, Francis Knollys, ufficialmente come prigioniera inglese. Tra l'altro è molto interessante l'opinione di Knollys su Maria stessa, che insomma anche lui apprezzava le similitudini con Elisabetta, avendo modo di osservarla quando andava a cavallo e a caccia, e diceva, è simile in tutto, diciamo, a Elisabetta, tranne in una cosa, la cautela, perché insomma Elisabetta aveva molta più cautela. È interessante perché in un rapporto a Cecil, il barone che avevamo citato prima, vicino a Elisabetta, Knollys scrisse: la cosa di cui ha più sete è la vittoria, talché in nome di essa dolore e pericolo le appaiono gradevoli. Quindi insomma ci restituisce un'immagine di una regina anche molto intraprendente, insomma molto coraggiosa. Le maglie del controllo, diciamo, inglese però non sono così strette. Nel 1569 Maria riceve una lettera in cui le si propone di sposare Norfolk sotto le seguenti condizioni: il matrimonio, ovviamente, il mantenimento della riforma in Inghilterra e l'aiuto per ottenere di nuovo il trono di Scozia e il riconoscimento del titolo di erede al trono d'Inghilterra. L'accordo fu propiziato proprio dal conte di Leicester, cioè Robert Dudley, che insomma tanto era vicino a Elisabetta, ma che in questa fase si dà da fare nel fronte opposto, diciamo. Maria a questo punto stavolta invece accetta, ma qui Norfolk e gli altri congiurati danno dimostrazione del fatto che in realtà non possono tenere testa a Elisabetta sotto il piano politico, perché dopo aver orchestrato tutto di fatto ebbero paura di agire. Norfolk le aveva perfino donato un anello di fidanzamento di diamanti, pensa, ma fu scoperto, insomma, e condotto, indovina dove, Costantino?
Alla Torre di Londra?
Ovviamente alla Torre di Londra, certo. La ribellione in realtà era lungi dall'essere finita, insomma furono anni un po' concitati, per citare alcune delle parole dei protagonisti nel nord: noi, Thomas, conte di Northumberland, e Charles, conte di Westmoreland, due diciamo tra congiurati, sudditi leali e sinceri della regina, non di meno dell'antica religione cattolica, con molte altre persone ben disposte, nobili e non, abbiamo vincolato la nostra fede al sostegno di questa nostra buona causa. Quindi non erano più, diciamo, solo uomini comuni, ma c'erano anche nobili, insomma, c'era un discreto nutrito fronte di persone che voleva dare più di qualche grattacapo a Elisabetta. E ovviamente gli uomini fedeli alla causa ribelle erano molte, e le forze radunate superavano quelle dei lealisti alla regina, sembrava. E la regina Elisabetta, con la sua strategia attendista, in un primo momento sembrò rafforzare i ribelli, ma la cosa andò talmente per le lunghe che in realtà la strategia di Elisabetta pagò, perché molti ribelli, che insomma speravano probabilmente in una rapida liberazione di Maria Stuart, in un ritorno a casa veloce, dovettero ricrederti e alla fine, un po' per stanchezza, abbandonarono le forze ribelli. Elisabetta sapeva che comunque Maria era l'obiettivo principale ed ebbe premura di farla trasferire a sud fino a Coventry, rafforzando la sua guardia e complicando ulteriormente le cose per gli insorti, che speravano in qualche modo di venire a controllare a Maria Stuart e quindi in pratica a riunire le forze. Alla fine quindi in pratica la ribellione perse un po' il momentum, diciamo, e addirittura gli scozzesi catturarono dei nobili ribelli restituendoli all'Inghilterra, e braccianti e contadini che insomma avevano costituito l'esercito ribelle in maniera importante erano stati severamente puniti, facendo anche dei patiboli improvvisati in piccagioni sommarie, cosa che insomma portarono anche a una fama abbastanza sinistra di Elisabetta, che insomma da quel momento in poi non sarebbe più stata solo ammirata in quanto la regina colta e insomma abbiamo imparato a conoscere adesso, ma anche insomma temuta, perché aveva mostrato un po' il suo nato, diciamo, forte, se vogliamo. La cosa comunque non si risolse lo stesso presto, perché ci furono vendette che portarono lo strascico di un nuovo attacco, tra l'altro, di alcuni ribelli fuggitivi. Una cosa fu certa, che a pagare fu la terra e ovviamente le persone che dovettero, diciamo, abitarvi, tanto che si viene riportato che insomma qualsiasi cuore inglese si stringerebbe nel momento in cui possa vedere lo stato in cui si trova la regione. Quindi insomma questa è una delle, diciamo, delle testimonianze che ci viene riportate. Insomma, alla fine la ribellione si era risolta, ma pochi anni dopo, con l'intermezzo della scomunica da parte del Papa, Elisabetta fu vittima di un'altra cospirazione ideata appunto dal banchiere fiorentino Ridolfi, come abbiamo detto già prima, e di nuovo da Norfolk, che evidentemente non gli era bastato il soggiorno alla Torre di Londra, e che insomma avrebbe avuto al centro l'insediamento di Maria Stuart, la detronizzazione di Elisabetta, ma soprattutto l'appoggio di tante forze estere, tra cui Roma, la Spagna e i Paesi Bassi, i quali però all'ultimo si tirarono indietro, e nel 1572 Norfolk, che un po' diciamo rimase col cerino in mano, fu condannato a morte. La ribellione, diciamo, avrà un seguito che magari tratteremo poi nella puntata dedicata a Maria, che insomma non diciamo non crediamo di fare spoiler se diciamo che non avrà troppo successo, diciamo. E il fallimento di questa ribellione culminerà con la morte di Maria Stuart nel 1587, condannata a morte proprio dalla stessa Elisabetta.
Fondamentalmente all'ultimo ha capito a un certo punto Elisabetta che l'unico modo per far cessare certe ribellioni era, no, togliere di mezzo la punta di diamante delle ribellioni in sé. Da qui in realtà parte tutta un'altra guerra che probabilmente è, diciamo, anche la più importante intrapresa di Elisabetta, si può dire, no? Perché è quella con la corona spagnola, che però in realtà parte anche da molto prima. Parte da un contesto che è sia politico che religioso e che vede come protagonista più che Elisabetta, o comunque non solo Elisabetta, ma soprattutto il re di Spagna, Filippo II, che ovviamente era un Asburgo, perché come dici tu, no? Gli Asburgo in questo periodo sono un po' come il parmigiano.
C'è sempre un Asburgo da qualche parte.
Sì, c'è sempre un Asburgo da qualche parte. Allora, chi era Filippo II innanzitutto? Innanzitutto è chiamato il re prudente, quindi questo già più o meno ci fa capire il tipo di personalità. È il figlio di Carlo V d'Asburgo, che invece, a differenza del padre, anche se era uno straordinario poliglotta, un uomo di cultura e tutto quanto, era anche e soprattutto un uomo di guerra. Un uomo che effettivamente non ha visto crescere il figlio, visto e considerato che era sempre da qualche parte del suo sterminatissimo impero a sistemare qualcosa, a tenere bene i militari e quant'altro, quindi diciamo che non può vedere crescere suo figlio, che nonostante abbia combattuto per molta della sua vita, effettivamente era più un uomo di penna che un uomo di, insomma, che un uomo di spada. Però a un certo punto diventa re, non imperatore, perché suo padre ha la buona, secondo me, idea di comunque separare la corona di Spagna da quella imperiale. C'è solo un problema: tiene comunque troppi territori sotto la corona di Spagna, e questo sarà un grosso problema per Filippo, che dovrà sostanzialmente vedersela su infiniti fronti. Ovviamente l'obiettivo del padre in realtà era quello, che era ancora in guerra con la Francia, era quello comunque di tenere accerchiata la Francia, tanto più Filippo cerca anche, no, come abbiamo visto in precedenza, di continuare questa politica del padre, perché vuole esattamente sposare la regina d'Inghilterra proprio per, no, accerchiare completamente i domini francesi. Il discorso è che per fare questo ovviamente è costretto a delle spese enormi che sostanzialmente porteranno a diverse volte alla bancarotta del suo governo. Ben tre nella storia del suo regno. Però diciamo che la capacità militare, soprattutto via terra, degli spagnoli e poi l'approvvigionamento di preziosi, no, soprattutto oro e argento proveniente dal Sud America, che si intensifica, fanno sì che si riesce a tenere botta. C'è il problema grosso che, finita la guerra con la Francia, con la pace di Cateau-Cambrésis del 1559, si apre quasi subito un nuovo grosso problema. In realtà diversi, il primo, diciamo anche importante, è quello sul Mediterraneo, no? Con la famosissima battaglia di Lepanto, in cui lui sostanzialmente è il re per eccellenza, no? Il campione della cristianità da parte del Papa, ma soprattutto nei suoi territori più a nord, ovviamente in quelli che venivano chiamati Paesi Bassi spagnoli, l'odierna più o meno Olanda, comincia ad esserci un problema di due tipi: politico-economico e religioso. Politico-economico perché? Perché l'Olanda era una zona molto ricca per vari motivi. Il primo perché comunque era densamente abitato e c'era un'ottima attività sia agricola che manifatturiera. Secondo perché erano presenti molti porti importanti per il commercio con tutta la parte dell'Europa dell'Est, cioè tutte le navi che venivano dall'Est, dal Baltico, passavano attraverso i Paesi Bassi, quindi era comunque un feudo, diciamo, importante. Filippo effettivamente cerca di mettere, no, governatori di una certa levatura, come prima ha Margherita di Parma, che era una sua parente, e che però ha il problema di mettere sotto il suo governo dei diciamo tecnici, quindi allontanando, no, la nobiltà che era sempre stata effettivamente la spalla dei governatori, e quindi questo dà delle antipatie ovviamente nei confronti del re, che era comunque lontano perché lui se ne stava bellamente in Castiglia a farsi non gli affari propri, ma a governare tutto da lì. E fatto sta che a un certo punto la situazione diventa insostenibile, soprattutto perché diciamo comincia a essere forte il problema religioso, perché quasi tutti, diciamo, i rivoltosi o comunque quelli che si lamentavano erano tutti protestanti, mentre invece ovviamente il governo spagnolo ci teneva ad essere una forza cattolica in tutte le parti del suo regno, e la situazione, diciamo, degenera quando poi, praticamente nel 1565, lui dà ordini di perseguire il protestantesimo in tutti i modi, e a questo punto praticamente la classe dirigente comincia a... no, mi sono sbagliato. A questo punto c'è una vera e propria, diciamo, sommossa anche dei nobili protestanti, che danno manforte a tutta invece quella, insomma, la popolazione che già si stava ribellando. Visto che effettivamente la classe dirigente era piuttosto quella cattolica, era piuttosto fiacca, Filippo II decide di intervenire duramente, e quindi spedisce il duca d'Alba, che era uno dei suoi condottieri, nel 1567, e fa una sottospecie di insomma di tribunale di massa, che verrà chiamato effettivamente il tribunale di sangue, in cui pronuncia 12.000 condanne, tra cui più di 1.000 per, insomma, a morte o all'esilio. Questo sostanzialmente porta questa repressione, diciamo, porta a far nascere una vera e propria controparte, e dal 1572 effettivamente la resistenza comincia a farsi più forte, perché si aggiungono i protestanti luterani e presbiteriani, si aggiungono i calvinisti, che erano ben armati e ben arrabbiati. E Filippo, che ovviamente nel frattempo era rimasto di nuovo senza soldi, tenta sondaggi di pace. Porta via il duca d'Alba e i suoi uomini, e viene sciolto questo tribunale di sangue. Ma quando a un certo punto una nuova bancarotta non fa arrivare i soldi ai soldati di stanza nei Paesi Bassi, c'è una nuova insurrezione, per lo più di mercenari fiamminghi e tedeschi, e quindi nel 1576 c'è il sacco di Aversa, che viene Anversa. Sono sbagliato, la rifaccio un attimo. Ma quando nel 1575 una nuova bancarotta priva i soldati del loro soldo, c'è sostanzialmente una rivolta presa, in cui la situazione viene presa in mano dai mercenari, soprattutto fiamminghi e tedeschi, che il 4 novembre del 1576 mettono a sacco Anversa. Questo problema fa una cosa insomma, che per Filippo è molto grave, ovvero porta i nobili cattolici, che sono sconvolti da questa situazione, a passare dalla parte nemica. E quindi si riuniscono, diciamo, tutti i nobili olandesi sotto un'unica bandiera, che è quella del loro stato, contro la presenza straniera, nell'Unione di Gand. Questo è il punto più basso, fondamentalmente, dell'autorità. Però di lì a poco riesce a riacquisire vigore grazie al nuovo governatore, che era il duca di Parma, Alessandro Farnese, che, no, viene anche citato nella parte del discorso che hai letto in introduzione, e che anche grazie al fatto che la messa a punto delle miniere del Sud America riesce insomma, a rimpolpare le casse statali, portano praticamente Filippo a fare una manovra politica per cui riconcede ai nobili olandesi tutti i loro precedenti poteri, e fa sì che i cattolici ritornino sostanzialmente all'ovile, e che la situazione si riesce, no, a risistemare. Fa un trattato che si chiama Trattato di Arras, del 1759, in cui sostanzialmente riesce a riportare efficacemente il potere sotto il proprio controllo. Il problema è che, caro Riccardo, a un certo punto questo scontro locale si trasforma in uno scontro internazionale. Grazie a chi, secondo te? Alla nostra Elisabetta. Elisabetta che sostanzialmente si impegna a sostenere la causa dei calvinisti contro la corona spagnola. Va detto che l'Inghilterra e la Spagna, già dai tempi dei re cattolici, quindi molto prima dei Tudor, erano sempre state delle nazioni, diciamo, amiche. Perché? Perché per gli spagnoli il vero nemico, ma in realtà anche per gli inglesi, il vero nemico era sempre stato la Francia. Tanto che, nonostante, no, la spinta protestante che c'era stata in Inghilterra, Filippo in prima persona si era battuto con il Papa per evitare le scomuniche di Elisabetta. C'era riuscito nel 1561 e nel 1563, ma poi quando effettivamente nel 1560 Elisabetta viene scomunicata, arriva addirittura a criticare il Papa per la sua presa di posizione. Nonostante questo, Filippo continua a cercare, no, l'appoggio di Elisabetta, però negli anni poi le situazioni vanno sempre più a complicarsi. Poi lui peraltro aiutava Elisabetta in questo senso a non farla scomunicare dal Papa, però poi sovvenzionava la crescita, diciamo, di monaci che potessero andare, no, a convertire, a riportare al cattolicesimo gli abitanti dell'Inghilterra. Insomma, c'è questa situazione un po' così, no? Però comunque Filippo, nonostante tutto, continuava a evitare la guerra in campo aperto. Voleva, ovviamente, era tra i primi ad appoggiare eventualmente, no, Maria Stuart, però insomma neanche lui ha potuto molto. Però poi a un certo punto arriva un problema che fa andare tutto, no,
a monte,
alla malora. Perché? Perché Elisabetta comincia a sovvenzionare la creazione di piccole flotte che andassero ad infastidire le rotte commerciali spagnole sull'Atlantico. Quindi la costruzione di navi che oggi chiamiamo corsare, che proprio in quel periodo, diciamo, nascono, iniziano in quel proprio intorno al 1565 così a dare fastidio. All'interno di questo grande discorso si pone una figura che è molto importante per l'Inghilterra di allora e per la nascita di un'Inghilterra come potenza navale, ovvero Francis Drake, che poi successivamente sarà Sir Francis Drake. Chi era quest'uomo?
Un altro grande personaggio.
Esatto, un altro grande personaggio. Un uomo nato tra il 1540 e il 45, non è ancora, insomma, precisa come data, figlio di un calvinista convinto che era stato perseguito da Maria Tudor, quindi da Maria la Sanguinaria, e per questo, quando Elisabetta andò al trono, era stato, diciamo, aiutato, no, sovvenzionato, per questo era diventato, diciamo, un commerciante. E quindi sostanzialmente Sir Francis, l'allora Francis, è da subito un marinaio provetto. Attorno ai 20 anni ottiene la patente di corsa dalla regina e per lei fa molte molte cose. Per esempio nel 1572, grazie insomma al comando di tre vascelli, assale la colonna spagnola di Nombre de Dios, che sta a Panama. Saccheggia le città delle coste messicane, quindi comunque c'è l'inasprirsi, no? questa continua guerra intorno alle colonie spagnole, che ovviamente Elisabetta fa finta di non sapere, nel senso che comunque rimane sempre un... L'Inghilterra non ha neanche in questo periodo un vero e proprio esercito nazionale, anzi lo nega, cioè lo ripugna, non sarà mai fino a quando poi successivamente... Diciamo dopo la gloriosa rivoluzione, quindi stiamo parlando comunque di 100 anni dopo, non verrà fatto un cambiamento. L'Inghilterra non ha un vero e proprio, è ancora, diciamo, all'antica da questo punto di vista. E infatti anche queste cose sono delle concessioni commerciali che da a singoli cittadini, no? A singoli imprenditori, potremmo dire, che però poi fanno, insomma, il volere della regina, poi sostanzialmente, perché comunque era tutta una manovra politica, ovviamente. Tra le cose più importanti che effettivamente ha fatto Sir Francis Drake fu il primo inglese, in realtà il secondo della storia, a compiere il giro del mondo. Si imbarca nel 1577 con 5 navi e nemmeno 200 uomini, attraversa l'Atlantico, supera il Rio della Plata e arriva alla Terra del Fuoco nell'agosto del 1578. Nel frattempo 3 navi insomma, erano già andate, perché sostanzialmente gli coglie una tempesta proprio lì e quindi perdono queste 3 navi. Mentre una quarta sparisce, si perdono le tracce della quarta. Secondo voi, ovviamente, Sir Francis si dà per vinto? No, con la sua unica nave, che era l'ammiraglia, la Golden Hind, ovviamente capitanata da lui, risale la costa, diciamo, occidentale del Sud America e ovviamente saccheggia navi spagnole, porti, come se non ci fosse un domani, ed arriva in California, che prende per l'Inghilterra chiamandola Nuova Albione. Poi da lì, dopo essersi fermato, no, un po' per approvvigionamento e quant'altro, si ne va al Pacifico e arriva nelle Filippine, dove trova navi spagnole che saccheggia, ovviamente. Alla fine di tutto, insomma, attraversa anche l'Oceano Indiano, doppia il Capo di Buona Speranza e nel settembre del 1580 arriva a Plymouth, dove lo accoglie fisicamente la regina, che sale sulla sua nave, sulla Golden Hind, lo nomina cavaliere, quindi da qui diventerà Sir Francis Drake.
Certo.
E addirittura Elisabetta prende la Golden Hind e decide di tenerla per diciamo per il ricordo, no? A futuro monito della grandezza di quest'uomo. Da quel momento effettivamente diventa un uomo molto importante al comando della regina Elisabetta, tant'è che è lui che nel 1587 dà vita a uno dei progetti più ambiziosi, ovvero se ne va in Spagna diretto, dopo essere stato sindaco di Plymouth, così ve la butto lì, era diventato anche sindaco, e se ne va e riesce a sostanzialmente saccheggiare il porto di Cadice, quindi proprio in Spagna, il castello di Sagres e le isole Azzorre, che erano un'importante conquista che Filippo II aveva fatto per garantirsi una stabilità nelle rotte sull'Atlantico. Quindi Sir Francis riesce nell'impresa di saccheggiare 3 roccaforti, diciamo, no, della potenza navale spagnola. A quel punto Filippo non ne può più e inizia a progettare la guerra vera e propria. Costruisce una grande flotta, che in spagnolo si chiama Armada, e gli dà un nome poco altisonante: Invincibile. Molto bene. Come è costruita? È più o meno di 132 vascelli, circa 60.000 tonnellate, che portano circa 30.000 uomini, di cui però soltanto 8.000 marinai. Questo sarà un problema, lo vedremo poi successivamente. Ovviamente noi pensiamo ai galeoni come tutti enormi, no? Insomma, enormi, sì, barche. In realtà non è vero, soltanto più o meno tra un terzo e la metà sono navi da guerra. La restante parte erano ovviamente navi da trasporto che dovevano effettivamente trasportare i soldati. Perché? Perché la potenza navale spagnola non era così forte, anzi in realtà era stato proprio lui a costruirla una potenza navale, perché certo, solitamente le navi da guerra erano soltanto quelle che accompagnavano i grandi, insomma, le grandi navi commerciali mentre facevano le proprie rotte. Lui invece costruisce proprio delle navi da guerra per andare a fare la guerra. Però a che cosa servivano le navi? Sostanzialmente a riuscire a trasportare gli uomini che servivano per invadere l'Inghilterra. Perché il progetto era un'invasione di terra del regno d'Inghilterra. E per questo, infatti, l'idea era portare le navi dalla Spagna fino ai Paesi Bassi, prendere la restante parte dell'esercito, che era al comando del Duca di Parma, che abbiamo, insomma, conosciuto poco fa, il Farnese, e poi invadere l'Inghilterra attraverso, diciamo, non si sa bene dove doveva andare, però comunque dovevano attraversare il canale d'Inghilterra per invaderli. Però rimane comunque il fatto che qualcuno era già pronto, ovvero la nostra Elisabetta. Elisabetta che effettivamente tiene pronti i suoi uomini. Abbiamo notizia, no, di una lettera che lei di suo pugno ha scritto a due dei suoi luogotenenti, scrivendogli di tenersi preparati per l'invasione che sarebbe arrivata, e poi ovviamente allestisce la propria flotta, che è di un numero superiore di vascelli, circa 197, ma la maggior parte di questi vascelli ovviamente sono molto piccoli. Il comandante generale è il Lord Alto Ammiraglio Howard di Effingham, ma ha ovviamente tre, diciamo, sottoposti, insomma, ammiragli subordinati, che sono Drake, Frobisher e Hawkins, Sir Hawkins, che è stato, diciamo, il maestro di Drake, quindi un'altra figura molto importante,
sì, l'esperienza,
no?
Certo.
Sì, esatto, della grande forza navale inglese. Quindi che succede? Questi vascelli sono tutti molto più piccoli di quelli spagnoli, ma hanno una superiorità a livello di potere di fuoco, di potenza di fuoco. Non sappiamo di preciso nessuna delle due parti quante bocche da fuoco avessero, insomma, avessero a disposizione, però sappiamo che quelli inglesi erano sicuramente meno, ma più potenti, potevano sparare da più lontano. In più, le navi inglesi erano più facilmente manovrabili in quanto più piccole, e quando, insomma, i combattimenti si devono svolgere su un braccio di mare molto comunque limitato, come può essere il canale della Manica o comunque anche il canale d'Inghilterra, che è quello che separa l'Olanda dall'Inghilterra, comincia a essere importante,
certo,
no? come cosa. Quindi effettivamente l'invincibile armata parte da Lisbona nel 1588 per andare in Olanda a prendere gli uomini del Duca di Parma. Succede però che trova una parte dei vascelli inglesi ad aspettarli all'imbocco della Manica. E siamo nel luglio a questo punto, perché poi ci sono problematiche per lo spostamento, molti,
certo,
vascelli addirittura.
I tempi, il clima sono cose
chiaro,
molto importanti.
Poi molti dei vascelli spagnoli non arriveranno mai, perché rimangono fermi nei porti e quant'altro. Insomma, non siamo sicuri di quanti effettivamente poi i vascelli dell'Invincibile Armata siano arrivati a questo combattimento. Quello che sappiamo però è che nel luglio c'è un po' una discrepanza tra le fonti inglesi e le fonti spagnole, perché ovviamente le fonti spagnole sono con il calendario gregoriano, invece quelle inglesi erano ai tempi ancora il calendario giuliano, quindi c'è una discrepanza di circa 9 giorni. Quello che però sappiamo è che a un certo punto, mentre gli spagnoli sono nella Manica, la notte del 28 luglio, che fa ridere, è il giorno del mio compleanno, quindi insomma, ho sorriso, gli inglesi inviano delle navi incendiarie contro la forza spagnola. Forza spagnola che si impaurisce moltissimo, ed effettivamente molti uomini addirittura si getteranno a mare piuttosto, no, che rischiare di saltare in aria con le proprie navi, e quindi, insomma, gli inglesi poi approfittano del panico per attaccare. C'è una grossa, una netta vittoria, alcune navi spagnole riusciranno a fuggire, altre verranno distrutte, non molte verranno catturate, però una gran parte, grazie proprio al buon Drake, vengono sospinte contro la costa delle Fiandre, comunque dell'Olanda, che sono, come sappiamo tutti, molto basse, e quindi per vascelli così grossi era difficilissimo, se non impossibile, il movimento. Certo. Quindi gran parte, diciamo circa un terzo della forza navale viene persa in quel frangente, tra distrutte, scappate, danneggiate e quant'altro. Che fanno i comandanti spagnoli? Cercano di capire come andarsene. Vorrebbero raggiungere l'unico porto, diciamo, disponibile, che è quello olandese, ma la realtà dei fatti è che non possono. Perché? Perché non è stato possibile raggiungere il Duca di Parma, perché la seconda parte della flotta inglese, che tra l'altro è comandata, cioè in realtà è aiutata anche da una fazione olandese, chiaramente, bloccano l'entrata del porto dove il Duca di Parma è, e quindi non è possibile raggiungerlo. Quindi a quel punto devono riuscire ad andarsene, non possono andare via nella Manica perché ovviamente c'è uno sbarramento inglese, quindi devono per forza passare a nord. Passano a nord, arrivano diciamo a nord dell'Inghilterra, e qui insomma c'è un tentativo degli inglesi di attaccarli, non ci riescono perché comunque pure loro cominciano ad avere problemi. Ai tempi ovviamente la possibilità di stare tanti giorni al mare andava incontro poi al fatto che sostanzialmente si venisse a contatto con scorbuto, febbri, che uccidevano ovviamente gran parte dei marinai, è chiaro. E quindi gli inglesi a un certo punto decidono di tornare indietro. Gli spagnoli sono costretti ad attraversare il mare del nord, a nord della Scozia e anche a nord dell'Irlanda, quindi a fare il giro lungo. Il problema è questo: ai tempi ancora non era stato così tanto mappato quel mare, nel senso non si era ancora a conoscenza di quante insidie potesse nascondere e quant'altro. Anche gli stessi inglesi non lo sapevano, quindi figuriamoci gli spagnoli. Succede che, nonostante fosse sostanzialmente estate, arriva un grosso momento di tempesta, e la presenza di pochi veri e propri marinai all'interno delle navi spagnole fa sì che un'altra parte della flotta venga insomma distrutta in Irlanda. Quindi praticamente tra uomini persi e tutto quanto, quello che riesce a rientrare in Spagna dopo la disastrosa avventura dell'invincibile armada è sostanzialmente metà delle navi e un terzo degli uomini, perché ovviamente anche le navi che sono riuscite ad arrivare avevano subito perdite di uomini tra gli scontri armati e sostanzialmente le malattie. Questo ovviamente non ferma la guerra, perché a quel punto Elisabetta vuole contrattaccare, ci saranno diversi combattimenti, tra l'altro Sir Francis Drake, ma anche in realtà il suo maestro, diciamo, Sir Hawkins, moriranno all'interno di queste spedizioni nel 1595, e l'Inghilterra proverà in Olanda a combattere a terra contro le forze spagnole, ma qui subiranno delle sconfitte, perché ovviamente l'esercito spagnolo al momento, in quel periodo, nonostante tutto, era il più forte del mondo. E quindi a quel punto la guerra, diciamo, si arena. Lo stesso Filippo II proverà due volte a ricostruire un'armata per invadere o comunque fare guerra agli inglesi. Una volta andrà a sostenere la rivolta dei clan irlandesi, che però verrà soffocata in realtà da Elisabetta, e poi in realtà riproverà di nuovo nel 1597 a invadere l'Inghilterra, ma non ci riuscirà. Quindi Elisabetta, avvalendosi, come ha fatto, diciamo, no, nella politica, di uomini fidati e molto forti, e dandogli anche, no, molti meriti, nel senso che l'idea di prendere e fare un pirata, sostanzialmente un corsaro, ser, cavaliere, per l'opera che aveva reso, è comunque qualcosa che non era così semplice, no, da pensare per un regnante.
Sicuramente un avversario temibile anche per un'armada che veniva definita invincibile, che insomma abbiamo visto come è finita. Peraltro, giusto perché non l'abbiamo menzionato, ma negli ultimi tre episodi vi abbiamo letto una parte del discorso, cioè ogni volta una parte diversa ovviamente, del discorso alle truppe che Elisabetta ha fatto a Tilbury il 9 agosto appunto del 1588, proprio in occasione, diciamo, dello scontro con l'armada spagnola. Carino, interessante, perché insomma, oltre ad essere un bel discorso, peraltro sembra che lei l'avesse diciamo, pronunciato indossando il corsetto di un'armatura su un abito bianco a cavallo, diciamo, mentre passava in rassegna le sue truppe. Quindi, insomma, anche evocativo di questa visione dell'Elisabetta un po' più guerriera che vi abbiamo, diciamo, cercato di trasmettere oggi.
Sì, ovviamente era una che ci teneva, no, ad essere sempre perfettamente adeguata per la cosa che andava a fare. Se doveva fare la politica si vestiva come una cortigiana, se doveva fare la guerriera si vestiva da guerriera e quant'altro.
Assolutamente. Una donna che sapeva stare, insomma, in tutte le occasioni e situazioni, ovviamente.
Peraltro, sì, esatto, poi questo dimostra, no, come la sua capacità comunque anche di costruire qualcosa dove non c'è. L'Inghilterra non aveva ancora quella capacità militare. Grazie a lei comincia a costruirla, tra l'altro, grazie anche, no, ai suoi finanziamenti, ecco, a uomini come Drake e tutto quanto, inizia anche a gettare le basi per quel colonialismo per i quali conosciamo gli inglesi poi dei secoli successivi.
Beh sì, anche la marina inglese, no, notissima, esatto. Ovviamente ha un po' le sue fondamenta qui, diciamo.
Esatto, uno dei suoi anche uomini di fiducia che magari non ha partecipato a queste guerre era un altro capitano, Raleigh, che è quello che sostanzialmente ha fatto l'esplorazione della parte che poi diventeranno le colonie inglesi. Insomma, Raleigh è la capitale del North Carolina, per chi non lo sapesse, però comunque...
No, lo sapevo.
Comunque sono uomini su cui lei si è affidata per costruire qualcosa che effettivamente non c'era mai stato.
Certo. E che ha saputo ovviamente governare e comandare con tutta le difficoltà anche del periodo, insomma. Quindi secondo me lo rende ancora più apprezzabile e ammirevole. Va bene. Allora, direi che per oggi abbiamo, insomma, restituito più o meno il personaggio di Elisabetta nella veste, diciamo, delle guerre. Ovviamente ci sarebbe ancora tanto da dire, ma siamo già un'ora e direi che, insomma, possiamo approfondire gli altri punti magari nella puntata successiva.
Quanto è meglio, quanto è più discorsivo parlare di scontri, di guerre, Scusate.
Dai Costantino, adesso non possiamo sempre stare a fare le puntate sulle guerre, sulle battaglie. Io lo so che ti piace tanto, però insomma dobbiamo anche privilegiare altre cose, dai. Però sono convinto che uno dei prossimi mesi che stiamo già studiando ti piacerà tantissimo. Adesso non sveliamo quale.
Ma lo stiamo studiando io e te, ma io non lo so?
No, come non lo sai? Dai, come far fare queste figure in diretta? Va bene. Va bene, allora, diciamo che di fonti e di luoghi dove andarvi ad approvvigionare per cose belle da vedere ve ne abbiamo date molte nelle scorse puntate, quindi diciamo stavolta saltiamo un po', ma sono ancora valide per tutto quello che abbiamo detto oggi e assolutamente belle da andare a approfondire. Nella prossima puntata parleremo di, diciamo, il contesto elisabettiano per quanto riguarda la cultura, le arti, il teatro. Ci sarà molto da dire anche nella prossima puntata, quindi chiuderemo, diciamo, in bellezza col botto, mi viene da dire. Quindi insomma, restate sintonizzati perché ci sarà molto di cui parlare di interessante.
Amici, avventori, concittadini, prestateci orecchio. Scusa, no, una citazione così.
Piccolo spoilerino. Peraltro siamo al 50° episodio del bar, me ne sono reso conto adesso, questo è il nostro 50° episodio, quindi facciamo un piccolo festeggiamento e noi vi ringraziamo, insomma, per essere stati con noi per i primi 50 episodi. Sono certo che alcuni di quelli che ovviamente ci hanno scoperto in corso e quindi sono altrettanto, diciamo, da ringraziare, però mi piace pensare che i piccoli ascoltatori che ci hanno scoperto all'inizio, quando avevamo appena pubblicato il primo episodio e sono ancora con noi, vi ringraziamo ancora più forte degli altri.
Non ci saremmo ascoltati neanche noi, intendi? Proprio quelli.
esatto. Va bene, allora diciamo che per oggi è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia.
Mai.